America.
Martedì 17 giugno è A come America, Radio Popolare. Anzi, 16 giugno. A come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre di essere con noi. Ciao.
Buongiorno.
Ecco, non sapevi di essere già il 17 di giugno?
No, non lo sapevo, però.
Però vedi, improvvisamente. Allora, Fabrizio, dovrebbe esserci il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Non si capisce esattamente che cosa ci sia dentro, anche perché il testo non è stato reso pubblico. Ieri, tra l'altro, CNN ha chiesto al vicepresidente J.D. Vance perché non lo pubblicate questo testo dell'intesa. Significativamente non c'è stata risposta. I punti, le questioni aperte sono diverse. Donald Trump continua ad assicurare che questo quadro d'intesa prevede che l'Iran rinunci per sempre ad ogni ambizione nucleare e militare. Poi però alla New York Times ieri il presidente ha detto che in Iran potranno arricchirsi solo per scopi non militari, quindi alla fine una certa percentuale di arricchimento dell'uranio sembra sia consentita, magari ci torniamo su dopo. C'è la questione dello stretto di Hormuz, Trump dice che lo stretto sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, ieri però ha affermato che lo stretto di Hormuz, l'Iran ha affermato che lo stretto di Hormuz sarà soggetto alle disposizioni iraniane, una frase ambigua che lascia intendere come Teheran consideri comunque l'area di sua pertinenza. Ieri tra l'altro a Evian, dove si trova per il G7, Trump ha spiegato che lo stretto è parzialmente aperto, ma che stanno ancora dando la caccia a qualche mina. E poi c'è tutta la questione del conflitto tra Israele e Hezbollah. Oggi Benjamin Netanyahu ha detto che Israele manterrà le sue forze, le sue truppe nella zona di sicurezza libanese. Allora, Fabrizio, la situazione è molto, ma molto mobile. Che cosa possiamo dire? Anzitutto, che giudizio dai di questa presunta intesa?
Beh, è un'intesa con molte virgolette che prelude alla prossima guerra, che no, non si sa se sarà fra 60 giorni o 120, ma sicuramente questa non è una pace, non è un trattato di lungo periodo, neanche di medio periodo, e il fatto che il testo esatto non sia stato pubblicato rivela tutta la debolezza di questa costruzione, tanto più che la fine delle ostilità sulla carta non coincide con la fine delle ostilità sul campo, perché per esempio il terzo incomodo, e cioè Netanyahu, ha già detto più volte che continuerà le proprie operazioni militari in Libano, cosa che secondo l'Iran invece fa parte delle negoziazioni e quindi dovrebbero automaticamente cessare con la firma dell'accordo. Però la guerra è partita in tre: Stati Uniti, Israele contro Iran, e dovrebbe fermarsi in due, Stati Uniti e Iran, mentre Israele continua a fare ciò che vuole e a bombardare i civili a Beirut. Quindi tutto questo sembra una costruzione adatta soltanto per gli annunci del compleanno di Trump, non qualcosa che durerà nel tempo.
Senti, però allora c'è questo report del Financial Times, è uscito ieri, che dice che l'amministrazione americana starebbe valutando un fondo da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Allora magari poi alla fine c'è proprio questo soprattutto al fondo di questa intesa, cioè Stati Uniti e Iran non hanno davvero dato una soluzione, come dire, definitiva alle loro questioni, al confronto, che è un confronto militare, un confronto politico, un confronto diplomatico. Di mezzo però ci sarebbero soldi e molti, possibili affari, possibili investimenti, e quindi, come dire, si vuole mostrare di avere in qualche modo risolto i contrasti per aprire poi la strada a quello che interessa a Trump, ma a quello che interessa probabilmente anche all'Iran e a molti paesi del Golfo. Questo appunto, secondo il Financial Times, fondo da 300 miliardi di dollari che l'amministrazione Trump starebbe valutando di aprire per l'Iran. Poi fondi dell'amministrazione dicono che il fondo sarebbe utilizzato per le aziende interessate a investire nel paese e non per i governi. Come dire, mi sembra una notizia particolarmente interessante perché getta una luce in qualche modo diversa, no, su quanto sta accadendo e fa presumere che, come dire, ci sia un'altra galassia in qualche modo che è accanto a quella che cui stiamo pubblicamente assistendo. Cosa ne pensi, Fabrizio?
Penso che se gli iraniani offrissero a Trump di costruire una Trump Tower a Teheran, diventerebbero i migliori alleati degli Stati Uniti e Trump darebbe il via alla costruzione di missili balistici nucleari con cui l'Iran potrebbe colpire Israele.
Ecco. Allora, un'ultima cosa e poi passiamo a un'ultima cosa su questo conflitto. Ti leggo alcune delle dichiarazioni, me le sono segnate, facendo appunto poi una serie di servizi in quest'ultimo giorno. Allora, dichiarazioni da parte dell'amministrazione, no? Su questo accordo. Trump su Truth Social ha scritto con, diciamo, particolare enfasi lirica: «Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra». J.D. Vance, che tra l'altro dovrebbe essere presente a Ginevra per la firma, lui dice: questa intesa trasformerà il Medio Oriente per i prossimi 50 anni. Marco Rubio lega il memorandum d'intesa agli 80 anni appena compiuti da Trump e scrive su X: l'America è fortunata ad avere un leader con un coraggio così incredibile, una forza straordinaria, un senso dell'umorismo ineguagliabile e un amore per la patria senza pari. Cioè, chissà se ci crede. Comunque, a questo punto l'offensiva militare e diplomatica lascia, almeno per gli Stati Uniti, il posto ad un'offensiva mediatica all'interno, cioè l'amministrazione ha assoluto bisogno di dimostrare che questo, che sarebbe stato appunto raggiunto, è un successo, anche se non è facilissimo. Cioè, a parte l'indeterminatezza di quello che sappiamo o non sappiamo, c'è l'enorme distanza tra ciò che Trump aveva promesso e quello che poi ha realizzato. Cioè, per Trump questa guerra era già praticamente vinta al secondo giorno di scontri. Dal quarto giorno ha cominciato a dire che l'esercito iraniano era in gran parte degradato, senza poi contare tutti gli appelli al regime change, alla rivolta del popolo iraniano, che sono risuonati tante volte in quelle che dovevano essere tra l'altro le 4-5 settimane di raid. Di tutto ciò non è rimasto nulla. Ecco, Fabrizio, allora Trump deve, come dire, sperare nella notoria disattenzione degli americani per tutto ciò che è politica internazionale, fino appunto però a che quello non tocchi le loro tasche.
Sì, però la disattenzione in questo caso significa ritrovarsi la benzina fra i 4 e i 6 dollari al gallone, che è sempre un potente memorandum del costo di questa guerra. Certo, Trump non ha ottenuto niente, ha fatto una guerra incredibilmente costosa senza ottenere nessuno degli obiettivi dichiarati, e quindi dal punto di vista politico diplomatico è una sconfitta secca, cioè nel senso che le guerre si fanno per ottenere degli obiettivi, se non si ottengono vuol dire che si è stati sconfitti. E questo è importante più che per l'opinione pubblica americana, che, come dicevi tu, resta poco interessata alla politica estera. Invece chi è molto interessato sono tutti i paesi del Golfo e in generale tutti i nemici attuali o potenziali degli Stati Uniti, che prenderanno atto del fatto che l'opzione militare in Medio Oriente è fallita.
Allora, a proposito di fallimenti, c'è una notizia che mi hai segnalato te, io non l'avevo vista, sul Washington Post è uscita, poi vabbè, l'hanno diffusa anche altri media outlets. Allora, sostanzialmente un whistleblower, come vengono chiamati, cioè sono quelli che fanno filtrare, diciamo, informazioni dall'interno di un governo, di un'azienda, anche informazioni importanti, diciamo, per denunciare scorrettezze, irregolarità, violazioni dei diritti. Comunque, un whistleblower di un ex funzionario in particolare della Social Security Administration ha presentato una denuncia, afferma che il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, il DOGE, come viene chiamato, quello diciamo di Elon Musk, che non si sa bene che fine abbia fatto, e lo Homeland Security Department, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, hanno lavorato per mesi a un piano che intendeva contrassegnare illegalmente, cioè rendere illegali, 2,7 milioni di immigrati, e li faceva risultare deceduti, morti nel database governativo. Era una tattica, una strategia di pressione per costringerli a lasciare gli Stati Uniti. Allora, il piano, che appunto non è mai entrato in vigore, avrebbe inserito quasi appunto 3 milioni di persone nel registro generale dei decessi insomma, della Social Security, cancellandoli dal sistema finanziario, compromettendo quindi la loro possibilità di accedere a salari, a sussidi, a servizi bancari. Questo signore, il whistleblower, ha un nome, si chiama Jeremiah Schofield, è un dipendente appunto di lunga data della sicurezza sociale, immagino che abbia dovuto lasciare il suo posto. Allora, è una notizia interessante che emerge tra l'altro nel momento in cui in diversi stati i repubblicani stanno cercando di limitare il più possibile il voto per posta. Ecco, siamo di fronte, come dire, all'ennesima, Fabrizio, all'ennesimo tentativo di limitare da un lato i diritti delle persone immigrate, che però sono appunto spesso cittadini americani, e dall'altro in generale di limitare il diritto di voto.
Beh sì, i repubblicani sono un partito minoritario negli Stati Uniti e quindi possono vincere soltanto manipolando le elezioni, oppure in qualche caso se la stupidità dei democratici è davvero galattica. In questo caso però si tratta di una cosa pazzesca, nel senso che se tu dichiari attraverso l'equivalente americano dell'INPS, cioè la Social Security, che qualcuno è morto, questo qualcuno istantaneamente non può avere un conto in banca, uno stipendio, una patente, un affitto e nient'altro. Sei morto e quindi non puoi fare nulla, sei uno zombie, non puoi lavorare, non puoi andare a scuola, eccetera, eccetera. Naturalmente i presunti morti cosa dovrebbero fare? Dovrebbero andare uno a uno negli uffici della Social Security a dire sono qui, sono vivo, il che sarebbe un'ottima occasione per arrestarli attraverso la polizia personale di Trump, il cosiddetto ICE, metterli su un aereo e spedirli via. Questo indipendentemente dal loro status, perché dobbiamo renderci conto che tutte le cosiddette operazioni contro i migranti illegali, i clandestini, non riguardano queste persone. Se uno è clandestino, per definizione nelle liste della Social Security. E quindi questo in realtà mira a una pulizia etnica dei cittadini un tempo immigrati, ma poi in attesa nazionalizzazione oppure già con la cittadinanza ottenuta. Quindi è un piano di pulizia etnica, una cosa pazzesca.
Ecco, ci torno tra un momento per una questione che riguarda l'habeas corpus. Prima però, proprio sulla questione anche adesso del voto, no, per posta, quanto ha davvero senso per i repubblicani cercare di limitare il voto per posta? Anche perché se un tempo era vero che magari il voto per posta o il voto in assenza favoriva i democratici, ci sono diverse ricerche recenti che mostrano che non è più così vero. Cioè anche molti elettori repubblicani utilizzano il voto per posta. Quindi Che senso ha in qualche modo andare, continuare ad andare contro questo voto per posta?
Ma l'unico senso è che in realtà i repubblicani ovunque e comunque cercano di restringere l'elettorato, cioè di fare in modo che vada a votare il meno gente possibile, quindi offrire meno opzioni, soprattutto nelle città dove il voto per posta è molto usato, significa limitare l'elettorato, in particolare l'elettorato più debole, cioè l'elettorato che non necessariamente è politicamente impegnato e vota solo se e quando gli si presenta l'occasione. Da questo punto di vista i repubblicani fanno il loro mestiere di truffatori, che risale ai tempi di Nixon, non è una novità introdotta da Trump, e quindi il voto per posta è una delle tante cose che stanno cercando di abolire.
Allora, tornando proprio alla questione che tu sottolineavi, no? Abbiamo ancora circa quasi sei minuti, la questione di misure, possibili misure che l'amministrazione ha preso o ha pensato di prendere contro i migranti. Allora, l'aveva scritta il Washington Post, questa invece esce sul New York Times, è uscita qualche giorno fa. Allora, c'è questo signore che è un avvocato ultraconservatore, Will Scharf si chiama, fa parte dello staff della Casa Bianca, in particolare lavora con Stephen Miller, il potente vice chief of staff che ha guidato le campagne di deportazioni eccetera del presidente Trump. Comunque il 29 aprile 2025, quindi un anno e qualcosa fa, ha scritto questo Will Scharf, che è un avvocato, attenzione, ultraconservatore, ha criticato per esempio ai tempi Joe McCain, perché era ai tempi quando si era presentato alla presidenza, perché era troppo moderato, ha sempre creduto, ha appoggiato Trump, ha creduto che nella vittoria elettorale del 2020, quindi nelle truffe eccetera. Comunque ha scritto una nota da avvocato dicendo: attenzione, perché quello cui l'amministrazione sta pensando, cioè la sospensione dell'habeas corpus per certe categorie di cittadini o migranti eccetera, è incostituzionale. Cioè l'habeas corpus, lo ricordo, è il diritto di obbligare il governo a giustificare davanti a un giudice il motivo per cui vuole incarcerare una persona, cioè è il divieto agli incarceramenti, alle carcerazioni a caso arbitrari. Ecco, questo Will Scharf ha detto: attenzione, perché l'amministrazione sta pensando a questa cosa ed è una cosa illegale. Perché? Perché la sospensione dell'habeas corpus è avvenuta solo in certi momenti della storia americana, momenti particolarmente drammatici, guerre eccetera, e comunque spetta comunque al Congresso, solo il Congresso, dice la Costituzione, può sospendere l'habeas corpus. Allora Fabrizio, questa è un'altra testimonianza dell'energia con cui almeno nella prima fase l'amministrazione ha perseguito le sue strategie anti-immigrati, arrivando appunto a valutare anche misure autoritarie, emergenziali, come la sospensione dell'habeas corpus. Ecco però Fabrizio, questa foga secondo te si è un po' attenuata anche in attesa della sentenza della Corte Suprema sul 14° emendamento, quindi la cittadinanza per nascita?
Ma no, non credo che si sia attenuata. Fin dal primo giorno l'amministrazione Trump ha esplorato tutti i territori dove si potevano prendere dei provvedimenti autoritari indipendentemente e contro la Costituzione. La sospensione dell'habeas corpus, che è una cosa che risale alla Magna Carta 1215 in Inghilterra, è un fatto enorme, cioè per gli Stati Uniti è la pietra miliare su cui si è costruita la Costituzione e la Dichiarazione di Indipendenza. Quindi il solo fatto che si pensi a delle possibilità del genere è quasi incredibile. L'unico precedente che mi viene in mente è la guerra civile, quando il Sud dichiarò la secessione, ma appunto si trattava di una guerra interna vera e propria. Adesso nessun motivo potrebbe giustificare una scelta di questo genere, né da parte del Presidente né da parte del Congresso.
Allora, abbiamo ancora 1 minuto e 50. Fabrizio, tu mi hai mandato qualche giorno fa, un paio di giorni fa, un video che ritrae un'occasione pubblica, insomma una discussione nel Maine di Graham Plattner, che è il candidato al posto di senatore dello Stato. Lui si confronta con Susan Collins, che è la storica senatrice del Maine, una repubblicana moderata, e Plattner parla del capitalismo della sorveglianza. E te lo faccio raccontare a te il video.
Sì, Plattner, che è un candidato un po' bizzarro ma interessante, spiega che i dati che tutte le piattaforme raccolgono 24 ore su 24 su tutti i cittadini americani, 340 milioni, servono anche per manipolare il prezzo dei servizi o delle merci. Quindi, per esempio, Plattner fa l'esempio di qualcuno che vuole acquistare un biglietto aereo per andare al funerale di un parente stretto, e siccome le piattaforme sanno che lui vuole quel biglietto per andare al funerale, gli fanno pagare un prezzo spropositato, perché sanno che comunque lui lo pagherà. Quindi la raccolta dati non è una cosa innocente o che non ci tocca da vicino. E questa fa parte dell'idea di un capitalismo della sorveglianza che vive di rendita, succhiando il sangue degli americani.
A come America.
Grazie Fabrizio Tonello, ciao, la settimana prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
E un saluto da Roberto Festa, ciao.